Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo al nostro consueto appuntamento settimanale con Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Maria. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e punk rock e hard rock. La scorsa settimana eravamo in giro per il mondo, con la voce in musica di tante donne. Oggi siamo dalla nostra parte dell'Oceano Atlantico. La nostra storia comincia nella città di Manchester.
Nel 2004 il Main Road è stato demolito. Il Main Road era lo stadio calcistico dove giocava il Manchester City. La stagione 2002-2003 è stata l'ultima che la squadra ha disputato là dentro, prima di spostarsi nell'impianto che oggi si chiama Etihad Stadium. Il Main Road era stato costruito nel 1923.
Lui è nato nel 1967. Da adolescente ha passato parecchio tempo nel Main Road. Era un hooligan. A ogni partita, raccontò in seguito, si domandava se mai sarebbe tornato a casa, sano e salvo, quella sera.
Nel Main Road c'è la Kippax, una delle tribune più note ai tifosi di tutto il mondo. Certamente una delle più sonore. Si fanno sentire i tifosi della Kippax quando gioca il Manchester City.
Anche lui si faceva sentire. Chissà, i primi semi della mia carriera di cantautore sono stati seminati dietro la Kippax, ha raccontato poi, quando già era il frontman e chitarrista di un notissimo gruppo britannico. Varie volte ho tentato di far partire nello stadio i miei canti, ha spiegato.
La madre non era troppo felice del suo figliolo scalmanato. Erano più i giorni in cui marinava la scuola, dove peraltro lei lavorava come bidella, che quelli in cui la frequentava. Appena adolescente rubò in un negozio e si prese 6 mesi di libertà vigilata.
Povera donna, la sua mamma. Anche il fratello minore non era da meno. Tra le varie cose usava rubare biciclette. E certo l'animo turbolento non lo ha abbandonato negli anni. Varie volte sarà arrestato da grande per motivi legati alla droga o per aver assalito un fotografo che tentava di riprenderlo. Turbolenti anche i rapporti tra i due fratelli. Il gruppo di cui Noel e Liam Gallagher sono stati leader si è fermato a Manchester nel 1991, si è sciolto nel 2009 e infinita e attualissima è la storia della loro possibile reunion. Il loro primo album risale all'estate del 94. Il titolo è Definitely Maybe, da cui ci ascoltiamo Live Forever. Loro sono gli Oasis. Maybe just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain? I just soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. Fly. Lately,
Live Forever, siamo con gli Oasis in questa puntata di Jailhouse Rock. Gli Oasis, gruppo britannico, come abbiamo detto, nato a Manchester agli inizi degli anni 90, attivo fino al 2009, è stato uno dei gruppi pop inglesi sicuramente più influenti della fine del secolo scorso. Sono sette gli album in studio del gruppo. I fratelli Gallagher, Liam e Noel sono stati gli elementi, diciamo, di continuità della band, gli unici presenti in tutti i cambi di line-up. L'album di maggior successo degli Oasis esce l'anno successivo a quello di debutto, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock. Siamo al 1995, il disco si chiama What's the Story, Morning Glory, da cui ci ascoltiamo Don't Look Back in Anger. Oasis qui a Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso andiamo dal nostro ospite di oggi. È un ospite, ma in realtà è anche di casa qui a Jailhouse Rock, perché lo ascoltiamo tutte le settimane. Si tratta di Carmelo Musumeci. Carmelo Musumeci è stato per tanti anni probabilmente la persona detenuta più famosa d'Italia, perché attraverso le sue battaglie per i diritti dei detenuti, sempre portate avanti pacificamente e utilizzando tutti gli strumenti possibili del diritto. Ricordo quando riuscì a far arrivare centinaia e centinaia di ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'ergastolo, in particolare contro l'ergastolo ostativo, organizzando tutta questa protesta dall'interno di un carcere, cosa ovviamente non facile. Un carcere all'interno del quale Carmelo Musumeci si è realmente emancipato dalla propria storia criminale, ha preso 3 lauree, ha scritto molti libri di ogni tipo, ed è proprio da questi che noi vogliamo parlare. Sentiamo che cosa ha detto Carmelo Musumeci ai microfoni di Jailhouse Rock.
Carmelo, tu hai scoperto in carcere la passione o forse l'esigenza della scrittura, e da allora non l'hai più abbandonata. Hai scritto cose tra loro molto diverse, dai saggi, pensiamo anche alle tue tesi di laurea, alle favole per bambini, ai romanzi più o meno autobiografici. L'ultima tua fatica è Briciola, è il titolo, uscito nel novembre scorso. Tu hai saputo mantenere la briciola che è in te, pur contrapponendoti con una forza non comune a un'istituzione troppo spesso cieca come quella carceraria. Ci racconti intanto come nasce questo romanzo?
Fin dall'inizio, dalla mia lunga carcerazione, ho sempre letto, all'inizio con la testa e alla fine con il cuore. Poi ho deciso di diventare uno scrittore perché mi sono accorto che i libri ce li avevo già scritti nella mia testa e nel mio cuore. Per scrivere bastava che ricordavo. Da quando sono uscito dal carcere non ho scritto quasi più nulla, perché fuori sono troppo felice per scrivere. In questi anni ho sempre pubblicato libri che ho scritto quando ero sepolto fra sbarre e cemento. Normalmente i prigionieri non scrivono per se stessi. Scrivono per gli altri, scrivono per farsi leggere, scrivono per sentirsi vivi. Il mio ultimo romanzo, Briciola, parla di una storia di amore e malavita, perché fin da piccolo tutti mi hanno sempre chiamato Briciola, forse perché sono sempre stato minuto e fragile, come una briciola, ma una briciola di pane duro.
Si è parlato molto di criminalità e di carcere minorile ultimamente. Tu ti sei trovato molto giovane ad affrontare ambienti della criminalità. Oggi, verso i ragazzi, si vuole usare il pugno di ferro, come se da giovanissimi fossero già delinquenti strutturati, da punire con fermezza. Tu, che l'hai vissuto in prima persona, è questo che serve. Come bisognerebbe rapportarsi a dei ragazzi che si ritrovano a commettere reati?
La mia carriera criminale è iniziata proprio nelle carceri minorili, che rappresentano di fatto l'anticamera di quelli per gli adulti. La prima volta che mi hanno arrestato avevo 16 anni. All'ufficio matricola mi schedarono Carmelo Musumeci, nato il 27/7/1955 ad Ace Sant'Antonio, provincia di Catania, alto 1,70 m, occhi castani, capelli castani, accento siciliano. Segni particolari nessuno. Mi presero le impronte, mi fecero le foto, mi ordinarono di spogliarmi e mi perquisirono. Subito dopo venni messo nel reparto minorenne al piano terra del carcere di Marassi a Genova. A un anno di carcere fui scarcerato, ma fu troppo tardi perché ero già diventato un ragazzo deviante e non potevo o non volli più voltarmi indietro. Era iniziata la mia carriera di criminale.
Quindi certo questo non è il modo più conveniente per una società di trattare i ragazzi. Carmelo, la tua esperienza carceraria è stata molto lunga, a partire dal 1991. Hai visto il carcere cambiare in questi anni? Nel caso come?
Credo che si stava meglio quando si stava peggio. Mentre nel carcere di una volta qualche fetta di cielo si poteva vedere dalle celle, ora in alcuni istituti dove ci sono detenuti in regimi di carcere duro, il cielo non è più di tutti, perché tutto intorno alle finestre hanno messo delle lamiere e altri prigionieri non possono più vedere né il sole né la luna. Sono cambiati anche i detenuti, molti di loro cercano di essere diplomatici e cercano di essere quelle che gli operatori penitenziari si aspettano da loro e nascondono il loro stato d'animo. Questo, a mio parere, è un male. Il potere carcerario si è strutturato di un esercito di criminologi, educatori, psichiatri, assistenti sociali, commissari, ispettori, insegnanti. Quando il loro parere sul detenuto è negativo, viene considerato, mentre quando è positivo non viene valutato. Conta di più il parere delle forze dell'ordine espresso 10, 20, 30 anni fa. La verità è che i detenuti di adesso vivono per quando usciranno. Invece i detenuti di una volta vivevano tutti i giorni.
Per 20 anni consecutivi non hai messo neanche un piede, Carmelo, fuori dal carcere. Poi sono cominciati i primi permessi, piano piano si è sviluppato quel percorso che ti ha portato alla libertà. Ma quanto lo studio, la scrittura ti hanno aiutato in questi lunghi anni? E cos'è che può sostenerti quando sei in carcere, in quello che tu chiami l'assassino dei sogni?
La condanna a essere cattivi e colpevoli per sempre è una pena stupida, perché non c'è persona che rimanga la stessa nel tempo. All'ergastolano rimane solo la vita, ma la vita è senza futuro, è meno di niente. Con la pena dell'ergastolo è come se la vita diventasse piatta, perché ti impedisce di fare progetti per il giorno dopo e per il giorno dopo ancora. Con l'ergastolo la vita diventa una malattia che non ti uccide, ma che logora lentamente. E questa è la cosa più terribile. Il tempo dell'ergastolano è scandito da una clessidra che viene rigirata quando tutta la sabbia è scesa sul fondo. Imprigionare una persona per sempre è come toglierci tutto, senza lasciargli niente, neppure la sofferenza, la disperazione, il dolore, perché con questa condanna non si fa più parte degli esseri umani. Lo studio mi ha dato gli strumenti per crescere, ma da solo non basta, perché non c'è cosa peggiore di un ignorante che studia. Penso che la cosa più importante del mio percorso siano stati l'amore della mia famiglia, la lettura, la scrittura e soprattutto le relazioni sociali esterne che ho avuto la fortuna di avere. Diciamo l'incontro con il bene.
Ti faccio una domanda a bruciapelo. C'è una violenza diffusa nelle carceri o sono episodi isolati?
Lo Stato, che dovrebbe rappresentare la legalità, spesso in carcere si comporta in modo illegale e in questo modo commette un reato peggiore di quello che vuol punire. Per questo penso che prima di educare i detenuti bisognerebbe educare la società, perché una pena che fa male, poi fa male soprattutto a loro, perché nella stragrande maggioranza un prigioniero esce peggiore di quando è entrato. Io, sotto un certo punto di vista, sono un fallimento per il sistema penitenziario, perché non è riuscito a peggiorarmi.
E questa è una domanda classica, Carmelo, ma che progetti hai per il tuo futuro, fuori e dentro la letteratura?
Progetti per il futuro? Rimparare a vivere, perché è difficile sentirsi liberi se hai disimparato a esserlo. Non so perché, ma il mondo qua fuori mi fa un po' paura, forse perché la prigione è un posto così brutto che alla lunga ti fa abituare all'infelicità. Insomma, ti senti un po' come un reduce di guerra. La guerra è finita, ma non è finita nella tua testa e nel tuo cuore. Probabilmente per tutta la vita continuerò a essere un prigioniero libero. Questo sarà la trama del mio prossimo romanzo.
E noi non vediamo l'ora di leggerlo. Grazie Carmelo per essere stato oggi con noi e per essere da tanti anni a fianco di Jailhouse Rock.
Abbiamo sentito Carmelo Musumeci che addirittura adesso è studiato dagli altri e a volte è oggetto, anche è soggetto di tesi di laurea su di lui e sulla sua storia anche di persona
che si è totalmente, come diceva Susanna prima, emancipata dal crimine. Dal terzo album degli Oasis, Be Here Now, siamo al 1997 e ci ascoltiamo Don't Go Away.
Things
metafora agli Oasis a J-Laws Rock, che adesso entra in carcere, come ogni settimana il giornale radio dal carcere. Ci arriva dalle redazioni che collaborano con noi dall'interno delle carceri di Roma, Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate.
Da dove? Da Bollate ci propongono una bella intervista con Giacomo Mazzariol, l'autore del libro Mio fratello rincorre i dinosauri.
Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
La casa in una stanza. Quello che vi chiedo è di chiudere gli occhi e immaginare di tornare a casa, affamati, dopo una giornata di lavoro, dopo un allenamento in palestra o semplicemente dopo una camminata. Invece di recarvi in cucina, andate in bagno. Sicuramente dentro la vostra testa starà sorgendo una domanda: cosa c'entra il bagno se ho fame? Beh, in carcere funziona così. Noi detenuti in bagno prepariamo la colazione, il pranzo e la cena, conserviamo le pietanze, laviamo i piatti e le pentole. Nello stesso luogo, per i propri bisogni fisici, ci si reca più volte durante la giornata ed è utilizzato da 6 persone, cioè il numero dei detenuti all'interno di una cella. Avrete capito che in carcere non esistono cucine, forni, a microonde, ma a disposizione abbiamo padelle e casseruole risalenti alla Prima Guerra Mondiale, con miseri e insicuri fornelli da campeggio che talvolta saltano in aria come fuochi d'artificio. Ogni detenuto, dopo qualche settimana di soggiorno presso un istituto penitenziario, avverte che il proprio corpo inizia a fabbricare anticorpi formidabili. La mente inizia ad elaborare metodi per trasformare un qualsiasi tipo di scarto in qualcosa di valore, per trasformarlo poi in un qualcosa di utile. Nonostante si abbia una scarsa qualità dei prodotti alimentari, riusciamo a raggiungere discreti risultati, tenendo sempre come principale obiettivo l'economia dello spreco. Tutti sono capaci di preparare gustosi piatti quando si ha a disposizione la migliore qualità e le strumentazioni, spazi compresi. Sfido chiunque a immedesimarsi per un solo giorno in uno chef galeotto, perché solo un vero cuoco fa di necessità virtù. Stefano G8 Rebibbia.
Quei giorni drammatici di 4 anni fa. Nel mese di marzo 2020 ci sono state le rivolte nelle carceri severamente represse. Ancora abbiamo in mente i volti delle 14 persone detenute morte durante le rivolte senza un colpevole, perché per la strage di Modena è arrivata la vergognosa archiviazione. Ah, dimenticavo, forse sono morte di morte naturale, come è il solito far pensare. Non vi è stato neanche il colpevole di turno che ha certificato il trasferimento dei detenuti in altri istituti. Mi riferisco al medico di turno che ha certificato l'idoneità a poter affrontare il viaggio in altra location. Abbiamo anche assistito alla morte di questi poveri cristi appena arrivati in altre allocazioni. Questo modus operandi ha pesato e pesa sulle coscienze di chi ha autorizzato il tutto. Ha pesato e pesa il silenzio istituzionale e mediatico gravissimo che dovrebbe far riflettere sullo stato della democrazia. Abbiamo visto anche le notizie del carcere di Santa Maria Capovetere, Foggia, Opera e Melfi, con quella rottura del muro di omertà attorno a questi miserabili casi. Le violenze nelle carceri contro le persone detenute si chiamano torture di Stato, lo stesso Stato assente in questi luoghi. Le rivolte hanno insegnato a chi ha causato queste malefatte tante cose. Hanno insegnato a trucidare e dirottare, a costruire prove false per restare non puniti e venire sostenute nelle varie promozioni. A noi persone detenute ha insegnato la non violenza e il dialogo, anche se la storia non la scriveranno i nostri tribunali. Noi non vogliamo una certa verità giudiziaria, non vogliamo la verità, noi vogliamo la verità, facendo capire in modo non violento che la controinformazione non fa parte di uno Stato di diritto. Noi siamo con le persone che daranno voce a chi può restituire la dignità a tutti i martiri di questa mattanza e dare alla popolazione detenuta quell'umanità e dignità tanto desiderata, anche perché le rivolte nascono dal malcontento e dal mancato ascolto e dialogo. Roma Rebibbia, reparto G8, Fabio Falbo.
Il detenuto, questo sconosciuto, parte prima. Chi è il detenuto? Vorrei tanto avere la possibilità di poter scambiare opinioni con la gente che non ha mai avuto a che fare con i detenuti per capire cosa pensa di loro. Sicuramente ne farebbero di tutta l'erba un fascio, ma non è così. Sì, hanno sbagliato, ma c'è sbaglio e sbaglio. C'è gente rinchiusa perché fa uso di droga. È specifico che non la vende, ma la usa. Queste persone dovrebbero essere in un certo senso in un centro di recupero, recuperate. Invece sono qui e fanno nuove amicizie con nuovi spacciatori che sfruttano queste persone in carcere e poi continuano anche fuori. Allora mi domando, lo Stato dov'è? Che fa? Il cosiddetto reinserimento non è altro che reinserire il drogato nel giro della droga. E di sicuro quel drogato, quando uscirà libero, continuerà a drogarsi e con le nuove amicizie fatte in carcere diventerà quasi sicuramente uno spacciatore in più. Mauro, Roma, Re Bibbia.
Amici ascoltatori, bentrovati, ci troviamo a Radio Bollate, oggi siamo in compagnia di Giacomo Mazzariol. Benvenuto Giacomo.
Grazie.
Giacomo Mazzariol è uno scrittore, oggi è venuto a trovarci per parlarci di un libro, il suo primo libro, che risale al 2017, che ha avuto un grandissimo successo, è Mio fratello rincorre i dinosauri, storia mia e di Giovanni, che ha un cromosoma in più, edito da Einaudi. Da questo libro è stato anche tratto un film per la regia di Stefano Cipani con Isabella Aragonese, Rossi De Palma e Alessandro Gassman per la sceneggiatura di Fabio Bonifaci. Una prima domanda, tocchi il rapporto con la sindrome di Down, il rapporto con tuo fratello. Vorrei sapere quando è scattata la scintilla in te che ti ha spinto a scrivere e a raccontarti, perché è tutta una storia vera questa.
Sì, io ho fatto un video su YouTube che si chiama The Simple Interview, che ho girato insieme a mio fratello Joe, che è il coprotagonista del romanzo, e che abbiamo vissuto un po' insieme per divertimento, anche per sfidare i pregiudizi, e poi una volta lanciato in rete è diventato virale, quindi mi hanno fatto delle interviste. Quindi in realtà io ho scoperto, grazie a un'attenzione, grazie a delle domande e poi quindi all'attenzione di Einaudi nei confronti di questa storia, di poter scrivere, perché prima non mi ero soffermato, sai, mentre hai 18-19 anni, cioè non pensi molto al tuo passato, guardi al futuro, a quello che vuoi fare, quindi non mi ero mai posto delle domande sulla mia vergogna, sulla mia crescita, su come ho fatto a superare certe fasi. E quindi ho avuto questa opportunità, l'ho presa e ho cercato di essere il più onesto e sincero possibile, non senza inventare qualcosa ovviamente, ma tutte le emozioni che sono scritte nel romanzo le ho provate, dalla gioia più incredibile alla sorpresa iniziale, anche alla vergogna o all'indifferenza a volte, quindi anche in punti più bassi ho cercato di trasferire tutto. Ecco, questa anche semplicità poi che il libro è arrivato allo stesso modo in cui l'ho pensato al lettore, infatti è molto diretto.
Guarda, una figura che mi ha colpito molto è anche quella della mamma, cioè dei suoi consigli saggi, del suo buonsenso quando si rivolge a te in determinate situazioni, e ci sono soprattutto due frasi che mi hanno colpito molto che voglio leggere. La gente prende in giro ciò che non capisce, ciò di cui ha paura. E la seconda è: mamma diceva che amare un fratello non vuol dire scegliere qualcuno da amare, ma ritrovarsi accanto qualcuno che non hai scelto e amarlo.
La disabilità, la diversità spesso ha sempre fatto paura, diciamo, soprattutto nel nostro passato, e quindi si tendeva a mettere in disparte questa cosa, proprio per non doverla affrontare. Invece ora siamo in un periodo di integrazione, di inclusione, e quindi per fortuna mio fratello può vivere tante esperienze con i coetanei allo stesso modo, per esempio rimanendo in classe con loro o lavorando, perché appunto adesso lavoro in un bar, e quindi il fatto è proprio che la paura è un sentimento che allontana, quindi Noi dobbiamo cercare di avvicinarci, trovare un modo di interagire con queste persone, mettersi al loro livello, cioè alla pari, non avere pietismi. E quindi pensare anche che l'intelligenza che hanno non è inferiore, ma è diversa, e questo ci apre a nuovi scenari anche arricchenti per noi. Se tu ti concentri solo sui limiti e quindi su ciò che non può fare, la tua visione si incupisce per esperienza, cioè cominci a dire ma non sai fare quello, ma ti devo portare di qua, non sei indipendente, e cominci ad essere un peso. Infatti molti libri e molte storie spesso avevano questo tipo di tono, un po' problematico, un po' da lamentela. Invece io ho cercato di portare tutto verso un qualcosa di più piacevole, di più amorevole, di più ironico, proprio perché a un certo punto il mio personaggio arriva a dimenticare tutti i limiti, capendo anche che tutti noi ce li abbiamo, e riuscire a guardare le parti più belle. Ciò che Joe può insegnare a me, non il contrario, e quindi questo motore che c'è dietro, l'amore ovviamente, che ti fa superare le cose negative che la società invece ti sottolinea molto.
Grazie ancora Giacomo, amici radioascoltatori è tutto, a risentirci.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate ancora dall'album What's the Story Morning Glory, ci propongono una delle canzoni più note degli Oasis, lasciamo il microfono a Bollate per la loro interpretazione di Wonderwall.
They're gonna throw it back to you. Why now? To show you somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That beat of witness on the street and the fire in your heart is out. I'm sure I heard it before, but you never really had a doubt.
You're my one.
Wonderwall a cantare non erano ovviamente gli Oasis, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
Allora, Susanna, non ci siamo ancora accordati fra me e te se è Manchester o Manchester. L'abbiamo detto in tutte e due le possibilità di traduzione, perché effettivamente a volte, anche in TV, quando sentiamo parlare di Manchester o Manchester City, Manchester o Manchester United, c'è un po' di confusione linguistica. Detto questo, la storia degli Oasis è una storia che ha a che fare con il calcio, parte dal calcio, parte, Susanna diceva all'inizio, un hooligan. Lui si è definito un hooligan nel passato. Ecco, contro gli hooligan nostrani e contro le violenze nel calcio fu pensato un modello repressivo, il DASPO, quindi sostanzialmente ordini di polizia di non andare più allo stadio per chi si è reso responsabile di determinati comportamenti, senza ovviamente possibilità di un controllo giurisdizionale, senza che i giudici potessero dire nulla, e quindi un provvedimento di pura pulizia. Beh, il calcio è stata una palestra, ma in questo caso non una palestra dove fare sport, ma una palestra dove sperimentare pratiche repressive che poi sono state estese fuori dal calcio. E quindi quello che era stato originariamente previsto anni fa contro i tifosi violenti, chiamiamoli così, contro i tifosi esagerati, il DASPO sportivo, nel 2017, grazie al ministro Minniti, è stato esportato nelle nostre strade, ed è questo il DASPO urbano. Il DASPO urbano è quindi la possibilità di ordini di allontanamento decisi dalle autorità di polizia, a volte anche dall'autorità di polizia locale, che può essere un ordine per 24 ore, ma può arrivare addirittura a un ordine di allontanamento per anni, e anche qui senza una possibilità di un controllo giurisdizionale. Eppure, in qualche modo, se tu dici a quella persona non ti puoi più avvicinare alla stazione ferroviaria o non ti puoi più avvicinare a quelle aree delicate della città, che poi, diciamoci, sono le aree turistiche, e allora è chiaro che in qualche modo si ha a che fare con la libertà personale. In qualche modo quell'articolo 13 della Costituzione che dice che ci deve essere sempre l'autorità giudiziaria che supervisiona sui provvedimenti restrittivi della libertà personale viene ad essere in qualche modo leso, violato. Beh, ora questo DASPO lo si applica sempre più estensivamente, e addirittura ai minori con il DL Caivano una estensione, e il nuovo disegno di legge sulla sicurezza lo estende ancora nei confini. E allora, per favore, quando accadrà che il centro-sinistra torna nuovamente al governo, quando le forze democratiche tornano nuovamente al governo, quando le forze progressiste tornano nuovamente al governo, per favore non costruiamo le premesse per quello che poi le forze reazionarie conservatrici determineranno come gravi violazioni dei diritti umani.
Ovviamente si tratta di misure amministrative che hanno però la stessa afflittività poi di misure penali, e che però sono sottratte da tutte quelle garanzie che almeno in teoria il sistema penale ha. Noi facciamo un salto in avanti nel tempo. Nel 2005 esce l'album Don't Believe the Truth, è il sesto e penultimo album in studio della band, degli Oasis, dopo avremo solamente Dig Out Your Soul del 2008. Da Don't Believe the Truth ci ascoltiamo Let There Be Love.
Who kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole the soul from the sun in a world come undone at the seams? Let the Let there be love.
kicked a hole in the sky so the heavens would cry over me. Who stole the soul from the sun in a world come undone at the seams. Let there be love. 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 Let there be love.
Let there be love, gli Oasis qui a J-Louse Rock. E il carcere sta vivendo un momento veramente drammatico. Noi adesso vorremmo prenderci un minuto per ricordare con voi le persone che si stanno togliendo drammaticamente la vita nelle carceri italiane. Dall'inizio di questo 2024 siamo arrivati a 23 suicidi, gli ultimi proprio nelle scorse ore, tra cui quello del giovane rapper Jordan Jeffrey Baby. E, le carceri italiane, ci chiedono i giornalisti, no? Spesso ci chiamano ad Antigone e ci dicono: ma perché ci si suicida in carcere? Io ovviamente mi sentirei di mancare di rispetto a delle decisioni così dolorose se facessi dessi risposte semplificate, cioè non ci si suicida perché si sta in una cella sovraffollati per un po'. Ma la verità è che il carcere è un grande selettore di disperazione. Si entra in carcere già disperati. Oramai noi in carcere non andiamo a rinchiudere i più criminali, ma andiamo a rinchiudere i più marginali, i più deboli, i più fragili, quelli che vivono per strada, quelli che hanno problemi psichiatrici, quelli che hanno problemi di dipendenza. Si arriva in carcere già con un grande carico di disperazione e il sistema penitenziario non è assolutamente in grado di intercettare questa disperazione e di farsi carico della persona come una persona, come un singolo individuo. In carcere, noi che le visitiamo continuamente, abbiamo ricominciato a vedere corpi ammassati nelle celle e niente più.
E di fronte a questi corpi ammassati, gli operatori penitenziari non hanno più strumenti, a volte gli unici strumenti sono quelli del conflitto, il conflitto può degenerare, e gli operatori penitenziari non hanno neanche la possibilità numerica di poter prendere in carico le persone, loro rimangono nei numeri sempre gli stessi, gli educatori, i direttori, gli assistenti sociali, i psicologi e anche i poliziotti, per quanto sono i più rappresentati. E questo fa sì che i detenuti si spersonalizzino, non sono più riconoscibili. È come nelle classi pollaio, non si sa più come si chiama quel ragazzino, non si sa più come si chiama quel detenuto. E quindi con la spersonalizzazione ovviamente si alimenta la solitudine.
E alla fine torniamo all'inizio, al primo album in studio degli Oasis, da Definitely Maybe del 1994. Ci ascoltiamo questo ultimo brano insieme, questa è Supersonic.
To be myself.
Jailhouse Rock, qua suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come continuiamo a ripetere, a volte purtroppo si viene anche suonati. Noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella. Jumping at him, began to swing. Should've heard.